Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Sappiamo che Dio è il creatore di tutto, che è il sovrano Signore di tutto. Sappiamo che Dio ci ha creati, ci sostiene, Dio è santo, è santissimo. Invece sappiamo anche che noi siamo peccatori di natura, che il nostro peccato ci rende colpevoli davanti a Dio, ci rende nemici di Dio, separati da Dio. Questa è la nostra condizione naturale. Quindi estremamente, totalmente bisognosi di Dio, ma separati a causa dei nostri peccati, e di natura abbiamo bisogno della salvezza, cioè perdono dei peccati per essere riconciliati con Dio. E come si può ottenere la salvezza? Sappiamo. Esiste una via sola, non è cercare di migliorare, non è che devo stare più attento, no. È la via di Gesù Cristo. La salvezza è solamente per fede in Gesù Cristo. Noi sappiamo questo. Ma la domanda è: chi è Gesù Cristo? Chi è Gesù Cristo? Onestamente, ci sono tantissimi Gesù Cristo nella mente delle persone. Tante persone hanno il loro concetto di Gesù che non è il vero Gesù. E se tu credi in quel concetto, non sarai salvato. Se tu devi chiamare per aiuto e tu credi che tale numero è il numero giusto, ma non è il numero giusto, e tu quante volte devi chiamare prima che risponda la persona giusta se è il numero sbagliato? Non risponderà mai. Perché credi una menzogna. E perciò la triste realtà è che intorno a noi ci sono tantissime persone che hanno una fede in un Gesù che non è il vero Gesù, e quel Gesù o quelli Gesù, perché ce ne sono tanti, non salvano. Se uno ha fede in un Gesù diverso dal vero Gesù, non ha la fede che salva. Però quanto mi aiuta vedere tutti coloro che hanno fede in un Gesù sbagliato? Quanto mi aiuta diventare esperto di capire tutte le religioni sbagliate e le varie forme di cristianesimo sbagliato? Quanto mi aiuta? Mi allontana da Dio, perché poi divento pieno di orgoglio credendo, ah, ma io ho la verità. No, quello mi allontana da Dio. È importante riconoscere l'errore negli altri, ma è ancora più importante riconoscere gli errori in noi stessi. Quello mi aiuta, se mi porta a ravvedermi e cambiare le idee false. Allora, vogliamo andare avanti nello studio dell'Evangelo di Giovanni. Siamo arrivati a capitolo 5, eravamo già lì la settimana scorsa, e io ringrazio Dio che come Chiesa sappiamo dottrinalmente le verità di Dio. Sappiamo che Gesù è il figlio di Dio, Dio incarnato, ma lo sappiamo dottrinalmente, lo sappiamo nei nostri cuori? Vediamo Gesù così? Chi fa parte di questa Chiesa può vincere un esame, superare un esame dottrinale, ma io so dottrinalmente, ma io vedo Gesù così nella mia vita tutti i giorni? È il modo che io vedo Gesù quando prego in mezzo alle prove? O è solo una conoscenza dottrinale, intellettuale? Se non arriva al mio cuore, allora mi aiuta ben poco. Mi aiuta ben poco. Allora domanda: tu vedi Gesù O meglio, come vedi Gesù tutti i giorni? Lo vedi? Siamo salvati per mezzo alla fede in Gesù, ma quella realtà è sulla tua bocca e sul tuo cuore quando ti svegli? Signori, io oggi sono tuo figlio per mezzo di Gesù Cristo? Quella realtà è nella tua mente quando ti svegli? E durante il giorno? E in mezzo a momenti dove tu preghi perché c'è bisogno, dice non solo le parole, ti chiedo questo nel nome di Gesù come formula, o è perché io posso chiederti questo perché ho Gesù Cristo e per il suo merito ti chiedo questo, perché dire ti prego questo nel nome di Gesù non è una formula, è una realtà. E crediamo alla realtà nel senso che è presente nella mente o sono parole che diciamo? Sono parole che diciamo. Tu riconosci Gesù Cristo come colui che ti dà la vita, certamente anche la vita fisica, ma la vita spirituale? Il tuo cuore è pieno di gratitudine? Per questo, Signore, tu sei andato alla croce per darmi questo perdono, questa vita. È un motivo per cui sei grato? Io prego che le verità su Gesù Cristo, che vedremo oggi, possano arrivare al profondo dei nostri cuori e che noi possiamo scegliere, voglio sottolineare la parola scegliere, di meditare giorno per giorno su queste verità. Effettivamente io scelgo su cosa pensare. Scelgo. E non scegliere e lasciare è una scelta, perché poi arrivano tutti i pensieri da soli, perché ho scelto di non scegliere. Oh, grazie a Dio, in Cristo possiamo scegliere. C'è qualunque versetto che ci esorta di scegliere, di pensare che, a certe cose che siano oggetti dei nostri pensieri? Filippesi 4:8. Del resto, fratelli, e poi elenca tutte le cose vere, giuste, onorevoli, degne di qualche virtù, siano oggetto dei vostri pensieri? Allora, se ricordate nell'ultimo sermone, all'inizio di Giovanni 5, Gesù aveva guarito un uomo infermo. Gesù aveva scelto di guarire quell'uomo il giorno di sabato. Erano lì tutti i giorni, ma ha scelto di andare il sabato. E Gesù, dopo averlo guarito, veramente guarendolo, diceva: alzati, cammina e porta via il tuo lettuccio. E allora l'uomo si alza, guarito, prende il lettuccio e sta andando presumibilmente a casa con il lettuccio. I giudei, uomini religiosi tipo i farisei, vedono lui portare il lettuccio: non ti è lecito portare il tuo lettuccio. E lui si giustifica, in questo caso giustamente: ma l'uomo che mi ha guarito, quindi quell'uomo che ha un potere miracoloso, che viene da Dio, mi ha comandato di portare il mio lettuccio. E quindi, visto che lui ha il potere di guarirmi, io sto portando il mio lettuccio. Ma chi è quell'uomo? Non chi ti ha guarito miracolosamente, no. Chi è quell'uomo che ti ha detto di portare il tuo lettuccio? E lui non sapeva. Più tardi lui era nel Tempio e Gesù viene a trovarlo, Gesù lo cerca. E gli ha detto: se sei stato guarito, non peccare più affinché non si succeda qualcosa di peggio. E si è presentato: io sono Gesù. E quell'uomo poi va dalle autorità, ubbidiente, dicendo: mi avete chiesto, adesso so chi è Gesù. E loro lo odiavano Gesù perché aveva violato il sabato. E poi abbiamo concluso leggendo 17-18 di capitolo 5, in cui Gesù va dai giudei, non temeva la morte, era venuto per morire, va dai giudei per presentarsi come Dio. Questo capitolo Gesù si presenta come Dio, in modo chiaro, schietto. Ma quando leggiamo questo, non stiamo leggendo un libro di un personaggio storico come si legge in un libro di scuola. Gesù è vissuto storicamente e vive tutt'oggi, ma stiamo leggendo del nostro Salvatore, del nostro Signore. E ok, possiamo afferrare questo. Ok, possiamo essere colpiti di chi è il nostro Signore. Quindi io riprendo da 17-18, dove abbiamo concluso la settimana scorsa. Leggo. Ma Gesù rispose loro: il Padre mio opera fino ad ora, e anch'io opero. Per questo i giudei cercavano ancora più di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma addirittura chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Allora abbiamo visto nell'ultimo sermone che questa dichiarazione forse non sembra chiaro a te, ma era chiarissimo ai giudei, che Gesù si stava facendo uguale a Dio. E ci sono degli studiosi stolti, uomini stolti, che ma secondo me questo non vuol dire che si sta facendo uguale a Dio. Dopo 2000 anni cercano di loro dare la loro interpretazione, ma la gente che era lì presente e poi andando avanti nei quello che stiamo per vedere oggi, Gesù si stava facendo uguale a Dio. Loro hanno riconosciuto questo. Allora, perché volevano uccidere Gesù? Pensate a questo. Perché volevano uccidere Gesù? Volevano uccidere Gesù. È normale che uno vuole uccidere un altro? No, 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 non succede per niente. Deve essere un motivo grande di voler uccidere qualcuno. E loro volevano uccidere Gesù perché? Perché Gesù è Dio. E ci sono due opzioni quando ti trovi davanti a Gesù Cristo, anche spiritualmente oggi. Le due opzioni: o ti inginocchi, lo accogli come il tuo Dio, il tuo Signore, e lo ami per la salvezza in Lui, ma lo ami come il tuo Signore, il tuo Dio. O rifiuti di inginocchiarti e a quel punto lo odi. Giovanni 3, cos'è, 18, la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. E hanno odiato la luce perché la luce rende manifesto i nostri peccati. E se non vuoi che i tuoi peccati siano manifesti, non vuoi la luce. Magari tu adori un Gesù che non è il vero Gesù, perché quel Gesù a cui preghi tu non fa vedere i tuoi peccati. Ma il vero Gesù fa vedere i peccati. E perciò questi giudei, non volendo inginocchiarsi davanti a Dio, odiavano Gesù e volevano ucciderlo. Allora, mi sono fatto una domanda qui che faccio anche a voi. Tu ti inginocchi a Gesù Cristo in ogni campo della tua vita? In ogni campo ti inginocchi a Gesù, accetti i suoi comandamenti? Così dice in Luca. Cosa? Perché mi dite signori, signori, e non fate quello che io vi comando? Tu hai accolto Gesù il Cristo come il tuo Signore e Salvatore, e in ogni campo della vita, come svolgi i tuoi ruoli, come vivere, come reagire, ti inginocchi a Lui? Che vuol dire che cadiamo, però quando cado confesso e grazie a Dio per il perdono. Ora, oggi vogliamo andare avanti in questo brano e vedremo che Gesù continua in modo sempre più forte a dichiarare in modo dopo modo che Egli è uguale al Padre, ovvero che Egli è pienamente Dio. Gesù sapeva benissimo che dichiarare ai giudei che Egli è Dio vuol dire essere ucciso da loro. E infatti, quando c'era il momento opportuno, lo hanno consegnato a Pilato, facendo gridare la foglia: crocifiggelo, crocifiggelo. E Pilato lo ha fatto. Ma Gesù è venuto per quello. Gesù non temeva la morte. Sapeva di dover dimostrare chi è, in modo che le persone potessero credere in Lui come Cristo e Salvatore. Avendo dichiarato che Egli opera come opera il Padre, che era 17-18, ora nei versetti 19 e 20, Gesù mette la sua divinità ancora più in evidenza. Leggo. Allora Gesù rispose e disse loro: In verità vi dico che il figlio non può fare nulla da se stesso se non quello che vede fare dal padre. Le cose infatti che fa il padre, le fa ugualmente anche il figlio, poiché il padre ama il figlio e gli mostra tutte le cose che le fa e gli mostrerà opere più grandi di queste, affinché voi ne siate meravigliati. Che forte dichiarazione della sua divinità. Nel versetto 19 Gesù dichiara che non può fare nulla da se stesso, ma solo quello che vede fare il padre. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire io non ho una volontà separata da quella del padre, siamo pienamente uniti nella nostra volontà. La mia mente e la mente di Dio sono perfettamente, del Dio Padre, perché Lui è Dio, pienamente allineati. Non è vero per nessun uomo. Nessun uomo ha la mente perfettamente allineati con il Signore, ma Gesù sì, il Figlio. E quindi non, il Figlio non può fare nulla da se stesso, io non ho una volontà mia che possa agire per testa mia, perché la mia testa e la testa e la mente del Padre sono uguali. E tutto quello che faccio è quello che vedo fare dal Padre. Siamo uguali. E poi, una dichiarazione di piena divinità. Le cose, infatti, che fa il Padre, le fa ugualmente anche il Figlio. Nessun uomo può fare le cose che fa il Padre. Nessun uomo può creare il mondo con una sola parola. Nessun uomo può compiere miracoli tramite uomini, ma che la potenza è tutta di Dio. Nessun uomo può dare vita, nessun uomo può giudicare il mondo, e vedremo specificamente quelle cose, ma Dio sì. E Gesù dice, le cose infatti che fa il Padre, lei fa ugualmente anche il Figlio, dichiarandosi pienamente divino, onnipotente. E poi il versetto 20 dichiara che il Padre ama il Figlio e gli mostra tutto quello che fa. E anche questo è una dichiarazione della sua divinità. Il fatto che il Padre mostra tutto al Figlio dimostra un rapporto che esiste solo fra Padre e Figlio, entrambi Dio. Dio non mostra tutto agli uomini, non mostra tutto nemmeno agli angeli, ma mostra tutto al Figlio. Primo Pietro 1:11-12 parla delle profezie nell'Antico Testamento che lo Spirito di Cristo aveva fatto conoscere a quello che dovevano scrivere, ma loro non capivano. Non ha spiegato. Ha detto, scrivi questo, ma cos'è e quando succederà? Non ha detto. Leggo 1 Pietro 1:11-12 e notate che anche gli angeli desiderano guardare dentro i misteri di Dio, ma non viene rivelato loro. Leggo. Intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che le avrebbero seguite. A loro fu rivelato che, non per se stessi, ma per noi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo, mediante lo Spirito Santo, mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano guardare dentro. Né i profeti, i grandi uomini di Dio, né gli angeli vengono rivelati tutto, ma al Figlio tutto. Tutto, perché è il Figlio di Dio, pienamente Dio. E poi Gesù dichiara che il Padre mostrerà opere più grandi di quelle opere. Affinché le persone siano meravigliate, Gesù aveva guarito miracolosamente più volte ormai. Ma le opere più grandi riguardano dare vita, risuscitare morti fisici, ma soprattutto spirituali, far rinascere i peccatori, e dare la salvezza eterna, morire sulla croce con il potere di dare la vita, di porre la vita e il potere di riprendere la vita. queste sono opere più grandi, affinché restano meravigliati, perché i giudei cercavano un Cristo. Che tipo di Cristo? Un Messia vittorioso che avrebbe sconfitto la Roma, tutto. Non aspettavano un Cristo che sarebbe andato alla croce. E sono rimasti meravigliati che questo era il Cristo, il piano di Dio. Allora, Gesù si sta mostrando di essere Dio, ma ancora ha da dire. Continua mostrando altre verità che lo rendono visibile che Lui è pienamente Dio. Leggo nel versetto 21. Ma io prego che siamo toccati da questa verità che riguarda noi. Infatti, come il Padre risuscita i morti e dà loro la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi vuole. Qui Gesù sta parlando di un attributo divino che è fondamentale per la nostra salvezza. Qui Gesù dichiara chiaramente che il Figlio può dare la vita a chi vuole. Ricordate, nessun uomo ha vita in sé. Bisogna ricevere la vita. La vita fisica si riceve dai genitori, che Dio ha dato vita ad Adamo e poi ha creato Eva, e poi la vita viene tramandata. Nessuno ha vita in sé. Gli scienziati possono cercare di creare la vita, ma non saranno mai possibili. La vita viene dalla vita. Ma qui sta parlando soprattutto della vita spirituale che Lui dà a chi vuole. Gesù dà la vita spirituale a chi vuole, con la nuova nascita, la rigenerazione, l'essere vivificato. Nessun uomo ha vita in sé, nessun uomo può perciò dare la vita, ma il Figlio dà la vita a chi vuole, non dipende dalla persona. Il primo passo della salvezza qual è? La rigenerazione. Poi viene la fede e la giustificazione. Siamo giustificati per fede, non siamo rigenerati per fede, siamo rigenerati come opera divina di Dio. Notate come il Padre dice risusciti i morti e dà loro la vita, così fa anche il Figlio. Allora, Gesù ha risuscitato alcune persone fisicamente, Lazzaro, la figlia di Jairo, il figlio della vedova di Nain, ma qui soprattutto sta parlando di risuscitare i spiritualmente morti e dare a loro la vita, che sta facendo tuttora e sta parlando di noi. Questa non è una dottrina sterile da conoscere per superare un esame. Questa è una verità per darci grande gioia. Tu hai dato a me la vita, tu hai dato a me la vita. Lascerò questo corpo, ma io sarò sempre con te. Se tu sei salvato, se tu hai vita spirituale, io ti prego e prego a me stesso, mi esorto a scegliere, letteralmente scegliere ogni giorno della tua vita di meditare sulla grande verità che la tua vita ti è stata data da Gesù Cristo. Io ti prego, fermati tutti i giorni di vedere, io sono un figlio di Dio, io ho la vita eterna in Gesù Cristo, Padre, grazie. Non dovrebbe passare un giorno che non ci fermiamo a riconoscere questo. Quello che importa di base non è quello che facciamo per Dio. Non è il nostro grande impegno, quanto siamo bravi, è che noi vediamo quello che Dio ha fatto per noi in Gesù Cristo. Poi segue vivere per Dio come risultato. Con tutto questo è già chiarissimo che Gesù è Dio, ma c'è ancora di più. Gesù continua. Lui, ricordate, sta parlando con i giudei. Lui sta parlando con i giudei. E allora lui arriva ad un altro attributo di Dio che ha lui. E ha solo Dio e ha solo lui, perché lui è Dio. Che cosa dimostra? Lui dimostra nel versetto 22 di essere il giudice del mondo. 22. Poiché il Padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al Figlio. Allora, attenzione, l'Antico Testamento, le scritture per i giudei, era chiarissimo che Dio, Yahweh, l'Eterno, giudicherà il mondo. I giudei sapevano questo benissimo. L'Eterno è il giudice del mondo. Solo Dio può giudicare, l'uomo non può giudicare, ogni uomo è sotto giudizio. Ma dichiarando che tutto il giudizio appartiene al figlio, i giudei capivano estremamente bene quello che stava dicendo. Io sono l'Eterno delle vostre scritture. Le scritture che io ho ispirato, abbiamo letto in primo Pietro che era lo Spirito di Cristo nei profeti, le scritture che io ho ispirato che dicono che l'Eterno giudicherà il mondo, io giudicherò il mondo. Loro capivano, conoscevano le scritture. Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, per chi è salvato, è il giudice del mondo. Il Padre gli ha dato questo ruolo, questa autorità, perciò, grazie a Dio, ogni ginocchio di ogni persona mai vissuta si inginocchierà davanti a Lui, ogni lingua di ogni persona mai vissuta confesserà che Egli è il Signore, chiederà gloria e lode a Dio Padre, riconoscendo la gloria di Gesù Cristo. Questo dovrebbe cambiare come vediamo Gesù Cristo. Molto spesso Gesù viene visto, immaginato come dolce e mansueto. E c'è un senso in cui è dolce e mansueto. Romani 11, qualcuno ha letto oggi, 11, 28 a 30, venite a me. Certo, ma Gesù non è solo dolce e mansueto. Gesù è anche il severo giudice del mondo da cui non ci sarà scampo. Non importa quanto velocemente sai scappare e correre o quanto sei forte, infatti, in Apocalisse 6, 15 a 17, sta parlando dell'agnello Gesù che sta per venire sulla terra per giudicare il mondo e gli uomini, vedendo le piaghe, capiscono che lui sta per arrivare per giudicare. E notate che sono gli uomini da tutto il mondo, i grandi, i piccoli e tutti di mezzo, che hanno terrore del giudizio dell'agnello. Leggo Apocalisse 6, 15 a 17. E i re della terra, e i grandi, e i ricchi, e i capitani, e i potenti, e ogni schiavo, e ogni uomo libero, si nascosero nelle spelonche, e fra le rocce dei monti, e dicevano ai monti, alle rocce, cadeteci addosso, e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono, e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira, e chi può resistere? Gesù Cristo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo per poi ritornare e giudicare il mondo. E chi non ha quel perdono in Lui si troverà davanti a Lui come il loro giudice e non ci sarà scampo. Non ci sarà scampo. E non è perché tu hai fatto buone opere, non è perché tu sei andato in chiesa, è perché tu ti sei aggrappato a Gesù, il Figlio di Dio, come il tuo Signore e Salvatore. Perché se no, nessuno può resistere. Gesù, il giudice del mondo. Allora, io voglio rileggere 22, ma voglio aggiungere 23, perché ci spiega il motivo per cui il Padre ha dato tutto il giudizio a Lui. Ci spiega il motivo per cui. Abbiamo appena detto che il Padre ha dato tutto il giudizio al Figlio. Perché? 23, leggo 22, 23. Poiché il Padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato. Carissimi, l'unico modo di conoscere Gesù Cristo veramente è di onorarlo con lo stesso onore che diamo a Dio Padre, che dobbiamo dare a Dio Padre. È assolutamente necessario onorare il Figlio con lo stesso onore che si dà al Padre. Allora, prima di tutto è fondamentale capire che onorare il Padre vuol dire glorificarlo. Cioè Dio è degno di ogni gloria. È come che onoriamo il Padre dando a Lui la gloria di cui è degno. Ricordiamo in Romani 1 che gli uomini sono senza scusa, sono inescusabili, perché? Per quale grande peccato? Omicidio no, adulterio no, mentire no. Qual è il grande peccato per cui ogni uomo, chi ha sentito dalla Bibbia, chi non ha sentito, per cui ogni uomo è colpevole? Perché non hanno glorificato Dio come Dio. Perché si vede già Dio nella creazione, abbastanza per glorificarlo come Dio. Leggo Romani 1, 18 a 21 e notate che inizia parlando dell'ira di Dio che si rivela dal cielo. Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Perché ciò che si può conoscere di Dio è manifestato in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili e la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, affinché siano inescusabili. Poiché pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno però glorificato, né lo hanno ringraziato come Dio. Anzi, sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Ogni uomo è obbligato da Dio a glorificare Dio come Dio. Come Dio, non in modo minore, inventato da noi. Ma il nostro brano in Giovanni 5 dichiara che tutti devono onorare e quindi glorificare il Figlio come? Con lo stesso onore e con lo stesso gloria che si onora il Padre. Bisogna glorificare il Figlio in un modo uguale a come si glorifica il Padre. Ma ricordate, la Bibbia è mega chiara nell'Antico Testamento che Dio è geloso per la sua gloria. Non condivide la sua gloria con nessuno. Dio è geloso perché la sua gloria, solo Dio ha gloria. Eppure dobbiamo glorificare il Figlio con la gloria che ha il Padre. Cosa vediamo in Apocalisse 5 in cielo? Cosa cantano, gridano all'agnello? Tu sei degno di ogni gloria e onore e potenza, come il Padre. Allora, questo non è una dottrina da conoscere intellettualmente. Ci sono dei credenti mega stolti che credono che la maturità dipende da essere bravi nella dottrina. No, la maturità non dipende da essere bravi nella dottrina. Uno giovane nella fede che conosce ben poco può essere molto più maturo di uno che ha studiato la Bibbia per decenni. E quanto la tua vita rispecchia Gesù Cristo. E quanto tu cammini in umiltà davanti a Dio, confessando ogni peccato e aggrappandoti a Cristo per essere conformato all'immagine di Cristo. Quella è la maturità. E non dipende da avere 3 lauree in teologia. Dipende da aggrapparti a Cristo tutti i giorni con cuori umili. Allora, cosa vuol dire sapere questo di Gesù Cristo? Questo dovrebbe guidare come vediamo Gesù Cristo. Qui dice che dobbiamo onorare Cristo con lo stesso onore che si dà al Padre. Quale onore dovremmo dare al Padre? Se tuo figlio sta morendo e tu non puoi salvarlo, qualcosa di grave, e tu sei in un incidente, e tu sei ferito, non hai più forze e tuo figlio sta morendo e la macchina è caduta su di lui, ma tu sei stato battuto per strada e non hai più forze, hai delle ossa rotte, non puoi muoverti, ma la macchina ucciderà tuo figlio. E arriva un uomo che con tutta la sua forza, con l'adrenalina, alza la macchina e tira fuori tuo figlio, salvandolo la vita, lo sai benissimo. E poi si ferma e hai ancora gli occhiali e pulisci gli occhiali. E tu, dopo le contatti, e tuo figlio è sano, e dice: volevo ringraziarti che hai pulito i miei occhiali. Hai onorato quell'uomo? Hai onorato quell'uomo? Ma scusami, ti ho pulito gli occhiali. Per certi sarebbe una grande cosa. Ma perché non è onorare lui? Perché quello è disonorare lui? Perché?
Non è riconoscere la cosa più grande che ha fatto.
Perché non è riconoscere la cosa più grande che gli ha costato tutto. Serviva il sacrificio di Cristo di dare casa, cibo? Serviva il sacrificio di Cristo di dare quello? Le benedizioni materiali? Serviva il sacrificio di Gesù sulla croce per provvedere le cose materiali? E quando noi ringraziamo Dio soprattutto per le cose materiali, stiamo onorando Dio? Un povero esempio che ho dato prima, ma capite? Le cose materiali sono niente, non serviva il sacrificio sulla croce di Dio incarnato per darci buona salute e un lavoro che provvede in modo ampio e una bella famiglia, non serviva. Serviva il sacrificio di Cristo per comprarci il perdono. Allora, onorare Cristo vuol dire onorarlo per quello che è più grande. Per quello che è più grande. Padri, padri, i vostri figli cosa sentono dalla tua bocca? Loro dicono: wow, papà è colpito del perdono in Cristo. Ne parla sempre. I tuoi figli, magari tu sei bravo ad insegnare le dottrine, non sto parlando di quello, sto parlando di quello che sentono dalla tua bocca. I tuoi figli: wow, papà è proprio preso con quello che Gesù ha fatto per lui. Lui è preso con il perdono. Lo vede come la cosa più grande della sua vita. Il tuo figlio potrebbe dire quello. Perché vede quello in te. Quello è onorare Cristo. Onoriamo Cristo come creatore? Lo è. Onoriamo Cristo per tutto, ma onoriamo Cristo soprattutto per la sua opera più grande, quello sulla croce. Allora, certamente ci sono religioni cosiddette cristiane che non veramente innalzano Cristo con l'onore che danno al Padre. Ma non mi giova niente di stare lì e fare un elenco e giudicare e criticare loro. Io voglio vedere, ma io? Oh, che Dio ci aiuti a vedere i nostri cuori e poi a veramente credere in Gesù Cristo per chi è. Notate che Gesù Cristo sta mostrando in modo fortissimo a questi giudei e tramite questo Evangelo a noi che è Dio. E io prego che possiamo vederlo così. Allora, il versetto 24 è mega importante. È una dichiarazione estremamente importante di chi sarà salvato e di che cos'è la salvezza. Questo versetto comprende due condizioni che saranno soddisfatti in chiunque viene salvato, entrambi sono necessari, e poi tre aspetti della vera salvezza. Seguite attentamente mentre leggo versetto 24 e teniamo in mente tutto quello che abbiamo visto in Giovanni fino a questo punto, da capitolo 1 in avanti. Gesù dichiara, versetto 24, in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Avete visto le due condizioni e le tre risultati? Notiamo per prima le due condizioni. Prima di tutto, per essere salvato, uno deve ascoltare la parola di Gesù Cristo. Qual è la parola di Gesù Cristo? Chi ascolta la mia parola? Che cos'è? Allora, varie cose. È l'Evangelo. L'Evangelo. Che Gesù ha iniziato a predicare prima di aver chiamato discepoli. E qual è l'Evangelo? In Marco 1 lo dice, ravvedetevi e credete. Ravvedetevi, riconoscete di essere peccatori, sotto il giudizio, di aver bisogno di un Salvatore, e credete che io sono quel Salvatore. Credete la mia parola che sto dicendo adesso in questo capitolo, che io sono Dio. Gesù appena sta parlando di essere Dio. Credete che io sono la luce, che io sono la vita, che io do la vita, che in me avete vita. Credete a questa mia parola. Signore, io non posso ottenere la vita impegnandomi, solo tu puoi darmi la vita. Tutto questo è compreso nella parola di Gesù Cristo. Chi ascolta la mia parola, e poi ascoltare nella Bibbia, non è se io sto lì ascoltando musica e sento una cosa. No, ascoltare sempre riguarda il cuore. Io ascolto di cuore e non solo ascolto, ma poi crede a colui che li ha mandato, che mi ha mandato, cioè Dio Padre. Cioè ascolto, sento veramente il messaggio di Gesù e poi credo di cuore a Dio che ha stabilito questo come salvezza. La vera fede, non una fede intellettuale, ma Giovanni 2, molti credettero in lui ma non si fidava di loro perché conosceva il cuore degli uomini. Giovanni 8 diceva ai giudei che avevano creduto a lui, se continuate i miei comandamenti sarete liberi. Come? Siamo già liberi? No, non siete già liberi. Avete creduto intellettualmente. Questo è credere di cuore. Allora, uno deve sentire Romani 10, 17. Come siamo giustificati? La fede viene dal ascolto, dall'udire. Ok, devo ascoltare e credere. E poi cosa succede? Dio mi salva. Cosa succede? Questo brano, questo versetto spiega quale sarà il risultato se la persona adempie queste due condizioni e ha la vera fede. Gesù descrive la salvezza con tre caratteristiche. Ci sono altri, ma questi sono fondamentali. Notiamo questo perché questi non è per superare un esame. Non è un esame. Allora spiegami. No, questo per noi di vedere noi stessi se abbiamo Cristo. Signore, questo è vero per me. Questo è vero per me. Se io dicessi a un genitore, figli sono una benedizione, non è di prendere intellettualmente. È di dire, è vero Signore, i miei figli sono una benedizione da te. Non è una dottrina intellettuale che i figli sono una benedizione, è una verità personale, ovvero Signore, e tu mi hai dato questo figlio e quella figlia e quello che è. Allora, prima di tutto, Gesù dichiara quella persona ha vita eterna. In Giovanni 17, pregando, Gesù dichiara, e questa è la vita eterna, che conoscono te, l'unico vero Dio è colui che tu hai mandato. Gesù Cristo. Quindi, conoscere nel senso vero, di rapporto, e quindi ha vita eterna, è riconciliato con Dio, è in un rapporto vero con Dio, conosce Dio, non sa dottrinalmente di Dio, ma conosce Dio. Poi dice, non viene in giudizio. Alla fine del mondo ci sarà il giudizio di tutti gli uomini e sarà terribile per chi non ha Cristo. Sarà più terribile di quanto possiamo immaginare. Sarà più terribile di tutto il male che è mai successo nel mondo messo insieme. sarà più terribile di tutto quello che ha fatto Hitler e Mao Zedong e Pol Pot, ma sarà un male giustificato, è giusto e santo. Perché sarà un tormento eterno, un tormento costante, totale, assoluto, giorno e notte nei secoli dei secoli. Ma chi è in Cristo non viene in giudizio. Chi veramente ha ascoltato e ha creduto non viene in giudizio perché è già giustificato con la giustizia di Gesù Cristo. Non c'è più condanna per chi è in Gesù Cristo. Chi è in Gesù Cristo non deve temere, non deve avere paura del giudizio. Leggo 1 Giovanni 4, 18. Conoscendo l'amore di Dio in Gesù Cristo, nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione. E chi ha paura non è reso perfetto nell'amore. La paura ha a che fare con la punizione che sarà distribuito al giudizio finale. Ma l'amore perfetto, quindi io capisco l'amore di Dio per me in Gesù Cristo perché ho creduto, caccia via la paura. E non temo il giudizio perché so che Gesù Cristo ha pagato per me. Quando? Due cose importanti nella vita cristiana. Confessare i tuoi peccati di cuore. E poi, dopo aver confessato di cuore, accettare il perdono. Confessare il peccato di cuore vuol dire vedere il tuo peccato. Accettare il perdono vuol dire vedere il sacrificio di Cristo. Bisogna confessare, bisogna accogliere. Che immensa gioia possiamo avere giorno per giorno se io ricordo che il Signore ci sarà il giudizio, ci sarà il giudizio e per merito mio sono colpevole davanti a te, ma Gesù ha preso la mia colpa. E se devo passare delle afflizioni in questa vita, delle ingiustizie terrene, delle grandi angosce, io so che passeranno. Ed io aspetto la redenzione in Gesù Cristo per entrare per sempre nella sua presenza. Terza caratteristica della salvezza, Gesù dichiara quella persona è passata dalla morte alla vita. Allora, può essere è passata dalla morte fisica? No, non può dire quello, perché quella persona è viva fisicamente, quindi non è passata dalla morte fisica alla vita fisica, è passata dalla morte spirituale alla vita spirituale. È passata ad essere spiritualmente morto a spiritualmente vivo, perché è stato vivificato, nato di nuovo. Quindi Dio entra in una persona morta, lo vivifica, e poi gli fa vedere il suo peccato e lo fa vedere Cristo. E quella persona crede. Tanti di noi abbiamo ascoltato e abbiamo creduto. E noi abbiamo la vita eterna. Abbiamo la vita eterna, non verremo in giudizio e siamo passati dalla morte alla vita. Grazie a Dio. La domanda non è perciò se conosciamo queste verità. Io prego che nulla di oggi era minimamente una novità. La domanda piuttosto è, stiamo gioiendo in queste verità? Questa è la domanda. Questo non è un sermone per insegnarci dottrine. Oh, non sapevo, sappiamo tutto. Non ho detto nulla che non sapevamo già molto bene. Ma tu, io, stiamo gioiendo in questo? Stiamo gioiendo? Letteralmente trovando gioia? Letteralmente ringraziando Dio per questo immenso, infinito dono che è mio in Gesù Cristo? Sto ringraziando Dio per questo dono. O sono consumato con i problemi, con le faccende, con pensieri terreni? Questa è la domanda. Io sto vedendo Gesù Cristo, colui in cui dico di avere fede. Lo sto vedendo come mio Dio, come colui che ha ogni potestà in cielo e in terra, colui che ha pagato, ma adesso verrà a giudicare, ma grazie a Dio io non sarò giudicato in quanto ha già dato a me il perdono, perché ha pagato Lui. Sto trovando rifugio in Lui, lo sto onorando, glorificando come Dio, pensando a Lui proprio come Dio. Questo fa parte dei miei pensieri. Quando mi trovo in grandi battaglie, sto dicendo, sì, ma io ho Cristo e Lui è Dio. E Lui è in controllo della mia battaglia e mi fido di Lui. Stai riflettendo sul fatto che sei passato dalla morte alla vita? E cosa dice? Cos'è? Secondo Corinzi 4, 16, 18, 14, 16. Mentre il nostro uomo esteriore si sta disfacendo, l'uomo interiore viene rinnovato giorno in giorno. Mettiamo lo sguardo non sulle cose leggere e brevi afflizioni, ma su il peso eterno della gloria. L'uomo esterno si fa disfacendo. Io lo vedo in me stesso, vedo in voi, in tanti vari di voi. Ma l'uomo interiore per mezzo di Gesù Cristo si sta rinnovando giorno in giorno. Cerchiamo la gioia in quello che abbiamo, in Cristo, che non perderemo mai. Prego che possiamo vedere sempre più di Gesù Cristo e non solo avere conoscenza e dottrina, che ha una certa importanza, ma che possiamo vedere Gesù come il nostro Signore, il nostro Dio, il nostro Salvatore, il nostro rifugio, la nostra giustizia, la nostra speranza, il sì di tutte le promesse di Dio. Che possiamo amare e affrettare il suo ritorno. Che possiamo dire veramente, come finisce Apocalisse? Qual è l'ultima frase? Qualcuno si ricorda? Maranatha. Vieni, oh Gesù. Maranatha, vieni. Io voglio pregare per me e per voi che possiamo vivere, oh Signore, vieni. Non per togliermi i problemi di oggi. Non, sono stufo di questi problemi, vieni Gesù. Quello non è voler Gesù. Quello è voler scappare dai problemi. No, accetto i problemi, ma io voglio te. Nei giorni più belli, io voglio te. Oh, che possiamo vedere Gesù così prezioso, così glorioso, così meraviglioso. Preghiamo. Padre, hai mandato Gesù Cristo, tuo unico figlio, Dio, che ha preso carne perché doveva prendere carne, doveva diventare anche uomo per poter compiere la salvezza. Le benedizioni terrene ci hai dato senza la necessità della croce, ma la giustificazione, il perdono, la salvezza è possibile solo per mezzo della croce. Grazie che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è venuto, non si è tirato indietro, è andato alla croce per pagare la nostra condanna. Gesù è Dio, Gesù dà vita, Gesù dà vita a chi vuole, Gesù ha in mano tutto il giudizio. Gesù è pienamente Dio ed è il nostro grande Signore e Salvatore. E ti lodiamo e ti prego che possiamo vedere sempre di più chi è il nostro Signore Gesù Cristo. E che possiamo avere i cuori teneri, a lodarti tutti i giorni, a gioire in chi è il nostro Gesù. Questo ti prego. Ti prego questo. Grazie per la tua parola, grazie per quello che Gesù Cristo ha dichiarato in questo brano. Ti prego, opera nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo di applicare questa realtà alla nostra vita. In attesa di vedere Gesù, ti prego, nel suo nome, per suo merito. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.